Lei è nella mia casa, nella giungla, un ospite graditissimo, l'ho corteggiata perché è molto impegnata, non perché se la tirasse. E finalmente siamo riusciti ad averla qui nella giungla, Elena Di Cioccio, benvenuta.
Che bugiardo, non è vero? Non
come
hai fatto
no?
Neanche un po' di sforzo.
Come no? Mille mail, mazzi di fiori, di tutto ho fatto.
Ma io mazzi non ne ho visto nemmeno uno di fiori.
Devo dire che non
lo so. Welcome to the jungle, ciao, come stai? Tutto bene?
Bene, però non si dice così, fa Welcome to the jungle, perché è 6 ottavi il consentito quella canzone.
Allora guarda, devi farlo ancora più alto.
Non mi riesco.
Hai preso delle note sbagliate.
Sì.
Welcome to the jungle.
Grandissimo.
Proprio devi fare.
Allora Elena, io inizio con una carambata, posso?
Prova.
Provo. Allora, tu l'estate scorsa, insieme al buon Paolo Ruffini, hai condotto un programma su Radio 2, tanto sono radio parallele, non ci passiamo i piedi, lo diciamo, perfetto. Una volta,
certo,
in una vostra puntata, chiedevate agli ascoltatori, in particolare ai figli degli ascoltatori, se stavano facendo i compiti, a che punto erano, quanto mancava. Te la ricordi quella puntata?
Sì.
Ok.
Sì.
A un certo punto
lo
ha chiamato.
Sempre, ogni tot
lo chiedi.
Chiedo ai nostri piccolini a che punto sono con i compiti.
A un certo punto ha chiamato un piccolino di Roma, di nome Valentino, che ti ha detto, anche se l'estate è quasi finita, non ho ancora iniziato. Bene, quello era mio figlio.
Carino. Che patato. Ma poi li ha fatti i compiti alla
fatti,
fine?
Li ha fatti, ha imparato già nella vita a fare tutto all'ultimo, però decentemente.
Bene.
È già qualcosa. Una bella sorpresa, io ho detto, beh, quando la prima volta che si crea l'occasione, glielo devo dire, l'occasione si è creata perché tu
sei fatto bene.
Ho fatto bene, sono qui per parlare di Cattivo Sangue, che è un libro che sta facendo molto discutere perché ci sono tanti passaggi interessanti. Innanzitutto, notizia fra di noi, quanto ci vuole a scrivere un libro di questo tipo? Perché non è tanto la stesura, quanto il tirar fuori proprio.
Allora, questo libro che spero abbiate preso, spero leggerete, spero ve lo farete prestare, spero lo cliccherete su Amazon o andrete dal vostro libraio di fiducia a prendere. Allora, non c'è una tempistica, perché questo libro inizialmente l'ho scritto per me.
Ok.
È un processo mio personale che ho fatto per... attraverso la scrittura, come tanti fan, insomma, per me scrivere è fondamentale insieme alle altre cose che già conosci che faccio, perché mi permette di fare un dialogo un po' più intimo e distaccato con magari tutta quella spazzatura mentale che può essere il caos, la velocità di parlare con qualcun altro. Quindi la scrittura per me è un momento di grandissima calma in cui posso concentrarmi e stare per i fatti miei. E quindi la prima stesura ero io che parlavo con me.
Ok, una ricreazione.
Anche la seconda e la
terza.
Ok. No, è stato un dialogo, un'esigenza di dialogo. E non è sempre semplice parlare con se stessi, onestamente. E la scrittura ti permette di farlo. E invece la versione che hai in mano tu del libro, che spero tu abbia letto, hai letto?
Sì, sì, mi vuoi interrogare?
Non ancora.
Non ancora. Tu mi vuoi interrogare?
L'hai sfogliato. No,
no,
non ti voglio
guarda,
interrogare.
Guarda, cadi male perché sono un lettore accanito.
L'ultima stesura è quella...
Prego.
È quella invece che ho deciso di trasformare in un libro, ripulendola di tutto quello che era eccessivo personalismo di narrazione che non serve. Perché un conto è scrivere per sé il proprio diario, un conto è dare a qualsiasi persona abbia voglia di leggere la storia un qualcosa di bello, e non io che ti racconto nell'orecchio tutte le mie cose, che ti porto nel mio pianeta, ma qualcosa che potesse essere una storia, non dico universale, ma se togli il mio nome e cognome potrebbe averla scritta chiunque altro. Ecco,
questo bello
volevo.
Questo è un bel passaggio, Elena, soprattutto per tutti quelli che in ascolto magari stanno scrivendo una loro prima opera, e questo secondo me è il passaggio tra l'essere uno scrittore amatoriale, cosa che è assolutamente lecita e non fa male a nessuno, e il provare però a trasformare il proprio scritto in arte. L'arte riesce a dare anche agli altri, a essere condivisa, è il mio punto di vista.
Diciamo che tanta roba non serve al lettore. Il lettore ha un tempo per leggere e fa il patto col lettore. Lui ti dà la tua attenzione e tu ti devi restituire la cosa migliore che puoi. E quindi in questo caso il personalismo deve mettersi da parte. Quindi quest'anno, diciamo che il libro che hai in mano, concluso, l'ho terminato a dicembre, finché non ero proprio felice di tutti i passaggi, le parole, le intuizioni, le figure, le immagini, i suoni che aveva questo libro, i colori. Quindi quello è un altro il lavoro di finitura su materiale autobiografico, è un filo più lungo, credo.
Ok.
Togliersi dalla propria storia è faticoso.
Tu scrivi, ti cito testualmente, come uno studente del classico farebbe con Manzoni: ero giovane, abitavo con il mio fidanzato in una piccola casa sul Naviglio di Milano, avevo mille sogni nel cassetto e tutta una vita davanti, ma una mattina mi sono svegliata senza sapere che da lì a poche ore la mia vita sarebbe cambiata per sempre. È un po' la sliding door della tua vera storia.
No, è proprio andata così. Quella è la copertina del libro, recita questo passaggio insieme al momento della diagnosi, perché siamo nel 2002, una giovane donna esattamente come è stato raccontato, con il desiderio e tutto il futuro davanti. Che cosa succede se? Di solito la narrazione parte sempre da una domanda: che cosa succede se?
What if, esatto.
What if? Sistemate le domande principali: chi, cosa, dove, quando e perché, dopo è che cosa succede se. Quindi il tema della narrazione, per me, raccontare quello che è stato i miei 21 anni di vita e cosa ho deciso di fare, grazie al fatto che di professione faccio comunque lavori creativi, mi è stato più semplice nella versione finale del libro cercare di portare solo la storia, che cosa succede quando o se. Tu hai un piano, il piano va in pezzi, come reagisci?
Sì.
Che cosa fai? Di quali risorse sei? Che risorse hai per affrontare quella cosa? Ne hai soprattutto? Pensavi di averne?
Posso spoilerare con un passaggio che colpisce molto: i farmaci contro l'HIV sono ora dentro una scatola su cui c'è scritto "ti amo". Io credo che questo sia veramente un messaggio molto importante per tutti quelli che ci stanno ascoltando o vedendo in radiovisione.
Allora, quel passaggio, quel finale che leggi, è proprio nato mentre lo stavo finendo, nel senso che una volta che ho concluso quello che volevo raccontare, è uscito così, perché a un certo punto ho detto: ma che cosa che voglio dire oggi? Che cosa c'è di bello? Niente, che c'è questo messaggio di affetto per se stessi, in questo caso per me, ma anche per quello che mi fa stare bene, in questo caso i farmaci, che prima ho vissuto come una condanna e che oggi li guardo e dico: meno male che ci siete.
E
poi quando ero, mi ricordo proprio mentre scrivevo quelle ultime battute, ho detto: però che bella la vita, ma che figata, ma che bello se c'è qualcuno che lo sta leggendo, io ti voglio bene perché comunque te lo stai leggendo. E proprio per il principio di reciprocità che io sento particolarmente mio, ti lascio pure una mail, tanto la trovi comunque, cioè non è una mail privata, è una mail che è sempre girata, però ti voglio proprio dire che se c'hai voglia di raccontarmi una roba tua, io comunque me la leggo. Infatti mi stanno arrivando tantissime mail,
arrivano, okay.
Ad alcune riesco a rispondere, altre magari meno, però è bello perché non è... Tu di solito leggi la storia di qualcuno, ma non ti viene mai richiesto di raccontare un pezzettino della tua.
Sì, effettivamente è un passaggio nuovo.
Mi sembrava bello fare questo.
Tra l'altro è un abbattimento di una parete, perché normalmente poi raggiungere anche per un dibattito virtuale uno scrittore è una rarità. La vogliamo dire anche in radio e radiovisione, la mail di cui parlavi?
C'è scritto scrivi @elena18.com.
Ok, semplicissimo.
Mi è andata così, poi l'ho scritto, mi sono poi quando ho scritto quella pagina alla finale, ho chiesto alla mia agente, dico: ma secondo te è una cazzata? E mi ha detto: ma se tu l'hai scritto vuol dire che lo volevi fare, fallo, lasciala lì che ti frega.
Certo.
E devo dire che leggere le storie degli altri, questa condivisione, è una bella cosa. Che poi è interessante perché mentre sul libro lo chiedo proprio, dico: se hai voglia, perché questo libro di che cosa parla? Sì, parla della mia storia con la sieropositività, con l'HIV, ma parla tendenzialmente di come vivi con un segreto dentro, con qualcosa che hai vergogna a condividere,
okay,
che fa parte di te e quindi diventa, è come se qualcosa di tuo non va bene fuori e quindi non vai bene tu. Può essere qualunque cosa, una malattia, un lavoro che ti fa schifo, un orientamento sessuale, a provenire da una famiglia che magari non è quella che...
Non ti rispecchia, certo.
Di cui magari hai... Non ti rispecchia, o tantissime altre cose, essere mamma e non li volevi, non essere mamma e ti rompono le palle, parlo dal punto di vista femminile, non so gli certo. uomini che cosa potrebbero raccontarmi, però ho pensato che comunque è sempre la stessa materia, cioè c'è qualcosa fuori che ti dice che non vai bene. Perché io questo non lo accetto più.
E fai bene a non accettarlo. Al 334-9229-50.
Ho pensato che anche per altri.
Sì, prego.
Scusami, ti ho interrotto. Ho pensato che anche per altri magari poteva essere così. Quindi dico, guarda, se non stai con chi... Non ti dico che sono il tuo analista, no. Però se c'è voglia di dirmi, guarda, sai che c'è a me, mi rode sta roba, sappi che io l'ho letta.
Non è poco, non è poco. Volevo proprio dirti questo, che al 334-9229-505 stanno scrivendo le Pantere in ascolto. Il nostro Andrea ci chiede, la confessione proprio alle Iene nasce dal fatto che da lì ha iniziato?
No, sì, scusami, avevo capito male la domanda. Allora, sono andata lì perché Davide Parenti è una persona straordinaria e comunque mi ha tenuto a battesimo e abbiamo sempre mantenuto degli ottimi rapporti in questi anni. Io in tanti anni, anche se non lavoravo lì, ho sempre chiesto un consiglio, perché è proprio una persona a cui chiedere un consiglio, e sono fortunata da averlo incrociato sulla mia strada. È un signore, insomma, molto adulto, molto grande. E quindi quando dovevo uscire con il libro ho detto, ma io comunque devo dare questa notizia, non posso arrivare a mettere sul libro lo scaffale. E allora lo chiamai e dico, guarda Davide, io vorrei fare questa cosa, posso venire a fare il monologo? E lui mi disse, no, cioè perché devi fare sta roba? E gli ho detto, perché esce il libro? Cacchio, sì, facciamola allora, dai, facciamola qua, facciamo insieme.
Bella.
E sono stata fortunata perché potevo farlo lì e sicuramente ho scelto il posto in cui ho dei bei rapporti, ci vogliamo bene, c'è stima. Ed ero molto protetta perché ho potuto scrivere le parole che volevo dire e poi mi è stato fatto questo regalo immenso di un'intervista che insomma probabilmente era necessaria anche per spiegare un po' meglio che cos'è l'HIV, io non ci avevo nemmeno pensato e quindi sono stata fortunata, sono molto contenta.
Sì, devo dire che si avvertiva il fatto che tu fossi in casa e credo che abbia fatto la differenza. Al 334-9229-505
sì, eri in casa,
scrive a me però Elena piace,
sì, cioè, Riccardo
no, ti scrive a me sì, però sì. Elena piace, posso dirglielo, glielo diciamo, piaci a un nostro ascoltatore, a Marco.
Grazie.
Me ne vado, rimanete voi due, posso finire il collegamento con Elena. Marco, scrivile in privato a reggere il moccolo, come si dice a Roma, però va bene. Giusto un minuto, perché ho notato una cosa, Elena, che ci accomuna. Siamo tutte e due, tra virgolette, ragazzi, perché ormai il tempo un pochino è passato, però degli anni 70, figli di genitori divorziati, in un periodo in cui il divorzio non era come adesso, quasi la normalità. Era strano, io mi ricordo che non potevo giocare con altri bambini perché erano divorziati i miei genitori. Tu lo dici a un certo punto?
Io racconto questa cosa chiaramente, nel senso che una delle cose che fa male in generale a tutti i bambini, a tutti i ragazzi e in generale alle persone tutte, è la banalizzazione di un sentimento. Ancora di più dell'esclusione, perché sai, quando uno dice, quando escludi qualcosa hai comunque un nemico da cui da combattere, o quando dici no, questa cosa non è andata così, hai comunque un nemico che va contrario, no? Ma quando banalizzi un sentimento è come se tu buttassi dell'acqua su una miccia accesa. E però la bomba deve scoppiare a un certo punto. Noi siamo figli di una generazione che ha visto la legge del divorzio arrivare nel 74 e negli anni 80 le prime separazioni erano il Far West.
Sì.
Cioè, ma il Far West, il Far West. E tutti i figli di quella generazione, che lo hanno detto in tutti i modi, ma in qualche modo non abbiamo trovato le parole giuste forse, perché eravamo comunque un po' sofferenti, di fatto abbiamo vissuto delle situazioni allucinanti che oggi te rilevano i figli. Però ai tempi era così, cioè ognuno è figlio della propria epoca, non c'è una cosa, non è da dire ah, avete fatto questo, non c'era proprio il know-how su come gestire la parole.
Su come gestire la parola e anche gli altri, su come gestire i figli di altri divorziati, insomma ricordo che non è una malattia.
I figli di altri, sì, i patrigni, le matrigne, persone che entrano, che magari stanno un tot, ma non solo dal punto di vista dei piccoli, ma anche dal punto di vista, per esempio una materia oscura sono i compagni o le compagne che si trovano sì. ad avere una relazione con chi ha un figlio. Magari hai una relazione di qualche anno, ti affezioni, che ti... niente, gli daresti il sangue a questo bambino, a questi bambini, qua finisce la relazione con il loro genitore e tu basta, fine, ciao.
È vero,
diventa, e c'è questo buco di affetto che dici, ma io l'amavo tanto e adesso te la pigli in saccoccia.
Te la pigli in saccoccia, sì. Io posso dire a chi ha scritto Bussoletti, Cazzaro, i fiori non li hai mandati. È vero, i fiori non li ho mandati.
Ma infatti non li ha mandati, Cazzaro.
Mi conoscono, ognuno ha il pubblico che si merita, questo è il mio. Però era per dire metaforicamente quanto volessi quest'ospite. Grazie Elena, è stato un piacere chiacchierare di questo libro. Quando vuoi mi puoi interrogare, io sostengo come l'esame di maturità a viso aperto la prova di aver letto i libri.
Questa cosa mi farebbe... Sì. Cosa mi fa piacere se mi lasciate una recensione, perché sto imparando delle cose tutte nuove sull'ambiente di editoria di cui non sapevo niente, ma sembra che le recensioni valgano tantissimo.
Ok,
lo dico.
Allora io mi impegno in diretta nazionale a lasciare la mia recensione e poi sprono tutte le pantere in ascolto a fare lo stesso.
Va bene, grazie.
Ciao, grazie.